Storie Libere presenta.
Buongiorno, bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 24 novembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccio, e come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Temi prevalentemente economici anche oggi, si discute di manovra, si discute di futuro economico del paese. Il Corriere della Sera apre con IVA, multe, mance, cosa cambia? Valditara, via il reddito a chi non ha finito gli studi, Conte, una guerra degli ultimi. La Repubblica, i dimenticati del reddito, il prossimo settembre 400.000 famiglie saranno private del reddito di cittadinanza, ma nessuno sa cosa accadrà dopo, gli sgravi non funzionano, 2021 solo 137 assunti, Valditara finiscono la scuola o via il sussidio. E Giorgia Meloni, tema e sgambetti, da Forza Italia incontra Carlo Calenda. E nel taglio alto una pioggia di missili ieri in Ucraina, e Putin spegne l'Ucraina, questo è il titolo. Andiamo a vedere anche perché è stata una giornata importante in politica estera. La Stampa, manovra, meno fondi alla sanità, Libero, pure lo spread, vota a destra, smentite i gufi. E ancora il Fatto Quotidiano, torna lo schiavismo dai lavoratori in affitto, e La Verità, creano poveri, poi li usano come armi. Il Tempo, lacrime di coccodrillo, e Il Messaggero, manovra, sale la tassa sul fumo. Il Domani, Meloni, querela domani da cittadino, giornalista e politico e non da premier. E poi all'interno un'intervista a Roberto Saviano, il Sole 24 Ore, PNRR, opere a rischio per 40 miliardi, il Riformista scarpinato a capo del Copasir, ci mancava solo questa. Il Mattino, studi sospesi, niente reddito, e il Manifesto, lo strazio di Kiev. E ancora il Resto del Carlino, manovra e tasse, chi ci guadagna di più, e il Dubbio, riforma Cartabia, tregua a tempo, Fratelli d'Italia vuole il restyling. E ancora il Foglio, la manovra dei grandi imbarazzi, così la giudica Claudio Cerasa. Nel taglio centrale si parla di mondiali con tutta la retorica e a Doha, e si apre una finestra sul congresso del PD con la sinistra di Orlando. Il taglio alto invece nel quotidiano diretto da Cerasa è dedicato all'editoriale di Giuliano Ferrara, perché al PD serve un atto di distruzione creativa, un trauma per costruire un leadership buono, non solo per parlare di libri ai convegni. Questo è il punto di vista di Giuliano Ferrara. Avvenire, al freddo e al buio, e ancora notizia giornale, i fischi alla marcia della pace non gli sono bastati, Letta ci riprova per difendere il reddito di cittadinanza che aveva bocciato. Questo è il titolo del giornale, appunto, la notizia che è di indirizzo grillino. E andiamo a vedere invece quanto è accaduto ieri, soprattutto iniziamo dalla pagina di politica estera che oggi appare abbastanza interessante, quanto è accaduto ieri appunto all'Europarlamento a Strasburgo, perché diciamo c'è stato un voto importante. E come ci racconta Francesca Basso, i deputati dell'Unione Europea, Mosca sponsor del terrorismo, i 5 Stelle si astengono e 3 del PD votano no. Scrive Francesca Basso che il Parlamento Europeo ha riconosciuto la Russia come stato sponsor del terrorismo per le atrocità commesse dal regime di Vladimir Putin contro il popolo ucraino. La risoluzione, non legislativa ma dal forte significato politico, è stata presentata dai conservatori dell'ECR, a cui si sono uniti il Partito Popolare Europeo, Liberali di Renew Europe, ed è stata adottata a larga maggioranza con 494 voti a favore, 58 contrari e 44 astenuti. Tra gli italiani hanno votato contro Pietro Bartolo, Andrea Cozzolino e Massimiliano Sberiglio, eletti con il PD, e l'ex leghista Francesca Donato, ora nel gruppo dei non iscritti. Si è astenuta l'intera delegazione dei 5 Stelle, Begin, Danzi, Ferrara, Furore e Pignedoli. Fabio Massimo Castaldo questa settimana è in Italia. L'Unione Europea non può attualmente dichiarare gli stati come sponsor del terrorismo in modo ufficiale, quindi con la risoluzione il Parlamento invita l'UE e gli stati membri a creare un quadro giuridico adeguato a considerare di aggiungere Mosca a questa lista. Questo comporterebbe una serie di misure nei confronti della Russia, oltre a restrizioni nelle relazioni. I deputati invitano il Consiglio ad aggiungere anche l'organizzazione paramilitare, il gruppo Wagner, il 141esimo reggimento speciale motorizzato Kadirovviti, altri gruppi e milizie armate e delegazioni finanziate dalla Russia nell'elenco dei soggetti terroristici dell'Unione Europea. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha replicato sul suo canale Telegram proponendo di riconoscere il Parlamento come sponsor dell'idiozia. Poco dopo la votazione, il sito web e il wifi dell'Eurocamera sono stati al centro di un attacco hacker rivendicato dai gruppi Anonymous russi e Killnet, che ha già condotto attacchi simili in Romania, Repubblica Ceca e anche in Italia. La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, alle 6:45 ha avvertito su Twitter del sofisticato attacco informatico. Un gruppo pro-Cremlino ha rivendicato la responsabilità. Metsola ha spiegato che questo è avvenuto dopo aver proclamato la Russia come stato sponsor del terrorismo. La mia risposta è Slava Ucraini. I 5 Stelle avevano anticipato in una nota l'intenzione di voto in Ucraina nel momento di alzare i toni della pace. La risoluzione che verrà messa ai voti porta invece nell'opposta direzione. Per la capodelegazione Tiziana Beghin, l'astensione è un segnale. Noi riconosciamo un ruolo attivo della Russia che condanniamo in ogni sede senza se e senza ma, però in questa risoluzione non una volta viene citata la pace. Anche per Pietro Bartolo, Putin è un terrorista da condannare per crimini di guerra, ma questa risoluzione preclude ogni possibilità da parte dell'Unione Europea di intavolare un negoziato di pace. E il timore anche di Smeriglio, del PD, indicare la Russia come paese terrorista è un punto di non ritorno che allontana invece di avvicinare una soluzione politica. Così facendo, in campo rimane una sola operazione militare. Esiste un'area di dissenso ampia per quel voto, aggiunto. L'escalation non è la soluzione migliore. Per Andrea Cozzolino è una sconfitta per il Parlamento europeo perché si dichiara che non c'è alternativa alla guerra. Con uno Stato sponsor del terrorismo è difficile fare una trattativa. In molti non hanno partecipato al voto o si sono astenuti. Oltre 150 parlamentari hanno manifestato preoccupazione. Il capo della delegazione del PD a Strasburgo, Brando Benifei, ha spiegato che il gruppo S&D aveva presentato una propria risoluzione e di non aver sottoscritto quelle dei gruppi di centrodestra poiché il testo in alcuni passaggi mette a rischio attuali indagini sui crimini di guerra di Putin, ma ha anche detto che avrebbe votato a favore della risoluzione perché nessuno possa strumentalizzare da qualunque lato la nostra linea che è saldamente a sostegno del popolo ucraino oggi sotto le bombe di Putin. E diciamo che per frugare i dubbi alle opinioni pubbliche italiane e mondiali e per rassicurare anche i componenti del Movimento 5 Stelle, i tre del Partito Democratico che hanno votato contro, Vladimir Putin ieri, appena diciamo poco dopo il voto, ha iniziato nuovamente a bombardare l'Ucraina. Una pioggia di missili, il paese verso il blackout totale, scrive Lorenzo Cremonesi da Kiev. Il brusio ormai continuo, scrive, è impossibile non udirlo, echeggia stonato tra le strade. In alcuni punti della città diventa ossessivo, accompagnato dall'olio inconfondibile del gasolio bruciato. Sino a un paio di settimane fa era solo un'avvisaglia, il segno premonitore della minaccia, ma adesso invade grandi centri urbani e villaggi, si ode nelle stazioni di servizio, nel mezzo delle campagne, tra i capannoni delle periferie. Così i generatori di ogni taglia, giganteschi per le industrie e per i quartieri di condomini dell'era sovietica o portatili per illuminare le insegne dei singoli negozi hanno invaso l'Ucraina. Kiev comincia a ricordare da vicino le Beirut, Kabul, Baghdad e tempi peggiori. Un'orchestra sgraziata di motori a bassi giri mischiata al fumo dell'inquinamento. Sono i rumori e gli odori caratteristici delle città di guerra. Da ieri sono diventati ancora più invasivi, un'altra terribile conseguenza dell'aggressione militare lanciata da Vladimir Putin 9 mesi fa. Incapace di avanzare con il suo esercito convenzionale e anzi costretta sulla difensiva dopo aver perso larga parte della regione del Kherson, compreso il capoluogo che era stato occupato ai primi di marzo, la Russia è tornata a colpire le infrastrutture civili, soprattutto quelle dell'energia elettrica. I morti sono almeno 7, tra loro un infante nato 2 giorni fa nell'ospedale della zona di Zaporizhia, colpito dalle bombe. La madre e un medico sono rimasti feriti, in tutto i feriti superano una quarantina, secondo il comando militare ucraino. Ieri sarebbero stati tirati dai russi almeno 71 missili, dei quali 51 sarebbero stati abbattuti in aria prima di colpire gli obiettivi. L'aviazione ucraina avrebbe anche distrutto 5 droni nelle regioni meridionali. Quest'ultima ondata di attacchi sembra meno massiccia del centinaio di missili sparati una decina di giorni fa e che, cumulati ai raid precedenti, hanno ridotto la rete elettrica nazionale a circa il 50% della sua capacità. Tuttavia, adesso gli effetti stanno trascinando il paese nel blackout nazionale. Anche la rete energetica della Moldavia, che sin dall'era sovietica è collegata direttamente a quella ucraina, ha subito blocchi prolungati. Poco dopo le 13 nel centro della capitale si sono uditi distintamente almeno quattro boati. Nello stesso tempo venivano colpite Dnipro, Zaporizhia, Leopoli, Odessa, Kharkiv e altre zone del centro-sud. L'effetto immediato è stato il blocco delle forniture idriche, dell'elettricità e dei collegamenti telefonici. Il pubblico si prepari a restare al buio per altre 24 ore di seguito. Necessitiamo di riparazioni urgenti, fanno sapere dalla Ukrenergo, l'agenzia dell'elettricità nazionale. Negli ultimi raid, scrive Cremonesi, i russi hanno preso di mira gli allacciamenti della rete delle tre centrali nucleari rimaste sotto il controllo di Kiev, Rivne, Kalmestkik e Pidovnkrysky, delle altre due, Chernobyl è ferma e Zaporizhzhia è occupata dai soldati russi. Di conseguenza tutte sono adesso operative ma staccate dalla rete, che si calcola che rappresentino circa la metà dell'energia dell'Ucraina. Anche a Dnipro l'intero sistema elettrico ed idrico è rimasto fermo per diverse ore e in serata funzionava a singhiozzo. Il presidente Zelensky è intervenuto su Twitter per incoraggiare la popolazione e chiedere giustizia alla comunità internazionale. Noi siamo forti, possiamo resistere e ripareremo velocemente i danni. Sparare sulle popolazioni inermi e attaccare le infrastrutture civili sono atti terroristici. Occorre che il mondo reagisca contro questi crimini, sostiene. Lo stesso dirà nelle prossime ore al Consiglio di sicurezza dell'ONU, riunito per una seduta speciale sulla situazione ucraina. E questo, diciamo, era quanto è avvenuto nella giornata di ieri, giornata di ieri che è stata segnata anche dal ritorno al terrore in Terra Santa, a Gerusalemme. Un kamikaze ha lasciato due buste, due valigie, anzi, con dell'esplosivo all'interno. È stata una giornata di sangue, un'escalation che non si vedeva da tempo all'interno della capitale dello Stato di Israele. E la Repubblica, appunto, racconta queste bombe, ce le racconta con Rossella Tercattin, che è inviata a Gerusalemme, bomba la fermata degli autobus. Gerusalemme rivive l'incubo Intifada. Le schegge di vetro, i frammenti di metallo, il sangue che cola sul marciapiede viene lavato dai volontari con abiti tradizionali degli ebrei ultraortodossi. Sono poco passate le 7 del mattino e Gerusalemme pare precipitare indietro di 20 anni. Due ordigni esplosivi piazzati alle fermate dell'autobus vicino a due diversi ingressi della città uccidono un ragazzo di 16, l'israelo-canadese Arei Shukapan, e feriscono altre 22 persone, tre in modo gravi. All'inizio degli anni 2000, durante la seconda intifada, i mezzi del trasporto pubblico erano uno dei bersagli prediletti del terrorismo palestinese. Nell'ultimo, invece, gli attacchi sono stati prevalentemente all'arma bianca, spesso realizzati da lupi solitari. Invece, due attentati coordinati all'ora di punta con ordigni dall'alto potenziale letale fatti detonare a distanza dimostrano un elevato livello di organizzazione, come sottolineato dalle forze di polizia. Questo attacco è diverso da ciò che abbiamo visto negli ultimi anni, le parole del presidente Lapid. È in corso un vasto sforzo di intelligence che ci porterà a trovare i terroristi, i mandanti e chi ha fornito loro le armi. A sera inoltrata, la caccia all'uomo continuava con nessuna organizzazione palestinese che aveva rivendicato l'attacco, pur elogiato come azione eroica da Hamas e dalla Jihad islamica. Nell'ultimo anno Israele sta sperimentando una recrudescenza del terrorismo, con 30 israeliani uccisi, la maggior parte durante un'ondata di attentati tra aprile e maggio, in seguito alla quale Gerusalemme ha lanciato una massiccia operazione militare in Cisgiordania, in cui sono morte decine di palestinesi, in grande maggioranza miliziani, ma anche molti civili. A perdere la vita ieri a Nablus un sedicenne, Ahmed Saadada. Ieri un gruppo di miliziani palestinesi si è reso protagonista di un altro episodio di violenza, portando via dall'ospedale di Jenin il corpo di un 18enne druso ricoverato lì dopo un incidente d'auto. Secondo il padre, Tiran Faro era ancora in vita quando è stato rimosso dalla sua stanza, scambiato per un soldato. Gli attentati a Gerusalemme arrivano in un momento politico complesso per Israele, con Lapid in procinto di lasciare le redini al vincitore delle elezioni Benjamin Netanyahu, che però sta incontrando difficoltà nell'accontentare i partner in coalizione per formare il nuovo esecutivo. A causare i principali problemi, i leader delle due formazioni di estrema destra, il Partito Sionista Religioso e Otzma Yehudit, il potere ebraico, che rivendicano ruoli di primo piano nel governo. Il controverso leader di potere ebraico, Itamar Ben-Gvir, che reclama il ministero della sicurezza interna, si è recato sul luogo del primo attentato poco dopo l'esplosione. Il terrore deve pagare un prezzo molto alto, molto molto alto, ha dichiarato. A breve l'area è ripulita, il traffico riprende a scorrere, i giornalisti e telecamere sono l'unico segno di quanto accaduto poco prima, sotto un sole caldo che pare primaverile. Gerusalemme non si ferma, anche se tutti si domandano se l'attacco rimarrà un episodio isolato o l'inizio di una nuova terribile ondata. E questo è quello che avviene appunto in Israele, un tema abbastanza singolare, insomma, in questa complessa escalation militare. Riguarda anche le L'Iran riguarda anche quella zona, insomma, che ovviamente continua a fare, diciamo, un grande sforzo. Insomma, le donne iraniane continuano la loro rivoluzione contro il regime della Repubblica Islamista, e questo sicuramente avrà degli effetti di lungo e corto raggio su tutto il versante. Infatti, come racconta Repubblica, sempre con Gabriella Colarusso, ieri la nipote di Khamenei è stata arrestata a Teheran. Il potere si arrocca. Farideh Moradakhani è accusata di aver sostenuto il movimento di protesta. La frattura tra ultraconservatori e moderati si allarga dentro l'establishment. Dopo più di 2 mesi di proteste, la repressione in Iran non risparmia neanche il mondo dei moderati fedeli alla rivoluzione islamica. Farideh Moradakhani, nipote dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana, è stata arrestata ieri a Teheran con l'accusa di aver partecipato alle proteste antigovernative iniziate con la morte di Mahsa Amini. La nipote dell'Ayatollah, che indossava regolarmente il velo, è un'attivista per i diritti umani ed è stata già arrestata in passato per le sue posizioni giudicate troppo illiberali. L'ultima volta, in gennaio, era stata incarcerata per aver scritto una lettera alla vedova dell'ultimo scià, Farah Adiba, chiamandola cara regina. Farideh è la figlia della sorella di Khamenei e di Ali Mordacani, conosciuto come Sheikh Ali Terani, critico del regime, morto nel 2017. Il movimento pro-democrazia che sta scuotendo l'Iran ha allargato le fratture anche all'interno dell'establishment. Alla fine di ottobre, mentre le piazze e le università iraniane iniziavano a riempirsi, gli ultraconservatori iraniani, che da un anno e mezzo hanno in mano tutti i centri di potere in Iran, Parlamento, magistratura, presidenza, il controllo degli apparati di sicurezza e militari, hanno cercato di coinvolgere alcuni esponenti moderati nel tentativo di rabbonire i manifestanti, con esito negativo. A raccontarlo il Wall Street Journal, che riferisce di un incontro del segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza Ali Shakamani e alcuni emissari vicini a Khomeini e Rafsanjani, due tra le famiglie fondatrici della Repubblica Islamica. Alla richiesta di un intervento, scrive Colarusso, per far entrare le proteste in cambio di presunte riforme, Shakamani avrebbe ricevuto un netto no. Al tavolo c'erano Asnari, il più influente chierico moderato, ex vice dell'ex presidente moderato Rouhani, Hossein Marashi, vicino a Rafsanjani, e Behzad Nawabi, fondatore dell'intelligence della Repubblica Islamica, legato all'ex presidente riformista Khatami. Personaggi perfettamente integrati nel sistema di potere nato nel 79, che hanno costruito carriere politiche e fatto affari sotto la Repubblica Islamica e che non ne discutono la legittimità, non vogliono mettere la dinamite sotto l'edificio, piuttosto vogliamo ripararlo, risolvere i problemi, disse Nawabi a ottobre. Ma il compromesso tra ultraconservatori e moderati su cui si è retta la Repubblica Islamica per 44 anni si è rotto nella primavera del 2021, quando tutti i candidati riformisti e moderati di maggior peso, persino l'ex speaker del Parlamento Ali Laritani, sono stati esclusi dalle elezioni presidenziali, spianando la strada alla vittoria dell'ultraconservatore Ebrahim Raisi. Dopo gli incontri, alcuni membri delle famiglie, scrive Colarusso, hanno appoggiato pubblicamente i manifestanti, scrive il Wall Street Journal. Hassan Khomeini, nipote del fondatore della Repubblica, e anche lui escluso le ultime elezioni presidenziali, ha lanciato un appello pubblico per un cambiamento politico. Il modo più razionale di gestire il paese è la democrazia orientata alla maggioranza. E la figlia di Rafsanjani, Farez, che da sempre si batte per la libertà di scelta e i diritti civili, è finita in carcere insieme ad altri importanti riformisti come Mustafa Tajedha, accusati di aver appoggiato i manifestanti. Appunto, questo è il clima che si respira in Iran. Termina qui Quarto Potere. Abbiamo cercato di fare una sorta di mappa della crisi internazionale, unendo i puntini, le linee rosse, Ucraina, Israele, Iran, e cercando di volgere lo sguardo anche a quello che sarà da qui alle prossime settimane il panorama geopolitico di intervento. Grazie davvero per essere stati con noi, ci sentiamo come sempre domani mattina alle 7:45.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.